Wikiradio. Tommaso Fiore raccontato da Alessandro Leo Grande.
Il 4 giugno del 1973 muore a Bari Tommaso Fiore. Scrittore, intellettuale, giornalista, latinista, Fiore è stato un punto di riferimento per più generazioni di antifascisti e di democratici pugliesi e non solo pugliesi dopo la liberazione. Per almeno 50 anni è stato un punto di riferimento intellettuale, politico, i suoi libri, i suoi articoli, le sue inchieste, i suoi tentativi di creare gruppi e riviste. Tommaso Fiore è innanzitutto l'autore di un volume che costituisce uno dei classici del meridionale del Novecento, Un popolo di formiche, uscito dalla Terza nel 1951 e vincitore del premio Viareggio l'anno successivo nel 1952.
Chevalier aiuta a consumare briosamente gli ultimi minuti prima del verdetto, ancora gelosamente custodito da Baldini, Jacquier, Concetto Marchesi ed Eugenio Montale, finché il presidente della giuria Repaci proclama vincitori Tommaso Fiore col libro Un popolo di formiche.
Ma le pagine raccolte in Un popolo di formiche sono state scritte molti anni prima, precisamente alla metà degli anni 20, tra il 25 e il 26, in forma di lettere, per due riviste importanti dell'antifascismo degli anni 20, La rivoluzione liberale di Gobetti e successivamente Coscienza di Giuseppe Gangale. Era stato proprio Piero Gobetti ad esortare Tommaso Fiore a fare un lavoro di inchiesta sul Sud, a cominciare dal suo Sud, la Puglia pronunciata al plurale, le Puglie, e difatti nella prima lettera Tommaso Fiore dirà subito che probabilmente meno di 10 persone conoscono la Puglia dal nord al sud, una regione lunga 400 chilometri e piena di diversità, di fratture, di contraddizioni, ma queste contraddizioni sono lo specchio del meridione tutto e dell'Italia negli anni 20. La prima lettera è appunto del 15 gennaio del 1925 e le date sono importanti in questa storia perché è di poco successivo al famoso discorso di Mussolini alla Camera che segna la svolta totalitaria del regime fascista e l'introduzione delle leggi fasciste e poi fascistissime che trasformeranno quello che è un regime in una vera e propria dittatura. Eppure, benché quelle lettere ebbero pochissimi lettori, perché Rivoluzione Liberale, per quanto sia stata una rivista importante, seguita sotto censura, ebbe gravi difficoltà di distribuzione, quindi di raggiungere i propri lettori nei primi mesi del 25, per quanto i lettori furono pochi, quelle lettere sono già un punto fermo, decisivo del meridionalismo nella metà degli anni 20. Pochissimi lettori perché quelle riviste erano vessate dalla censura fascista e poi vennero drammaticamente chiuse. Pochissimi lettori perché erano enormi problemi di distribuzione per la stampa di opposizione.
Pochi uomini in un angolo della piazza, immobili, a gruppi e gruppetti. A frugare, a rivoltarli di dentro e in fuori come sacchi, a sorprenderne gli abbandoni e le confidenze, si può sentire sulle loro labbra solo l'ingenua parola giustizia. È la parola delle plebi, certo confusa, rozza, imprecisa. Nessuna fede, nessun dolore che non siano comprovati con martirio li placherà. Spianerà le grinze dei loro volti, aprirà i loro cuori alla vita, ne farà finalmente degli uomini. Perché che cosa è senza di essi, senza della loro viva partecipazione alla storia, se non un tessuto di egoismi sparuti, senza risonanze profonde, senza eticità?
Eppure tra quei pochissimi lettori vi era la redazione di Rivoluzione Liberale e il suo nutrito gruppo di collaboratori, tra cui ad esempio lo stesso Carlo Levi, che riconoscerà nelle lettere pugliesi di Tommaso Fiore un modello di scrittura e di sguardo sul Sud utilissimo, anzi fondamentale, per la scrittura del suo Cristo si è fermato a deboli, che è uscito nel 1945. Ma quando escono le lettere di Tommaso Fiore, appunto alla metà del 25, sono un oggetto letterario e politico radicalmente nuovo, diverso da quelli che erano stati i prodotti letterari, intellettuali, politici del meridionalismo nell'Ottocento e nei primi anni del Novecento. Diverso, insomma, dalla lettera di Pasquale Villari o dall'inchiesta di Franchetti e Sonnino o dal meridionalismo di Giustino Fortunato. Diverso anche dalle prime inchieste di Gaetano Salvemini, che per Tommaso Fiore sarà sempre un modello e che incominciano a raccontare all'Italia tutta quella che è la realtà dei cafoni e dei braccianti della Puglia. Diverse perché in Tommaso Fiore fiore c'è una dimensione letteraria di racconto del paesaggio, della dimensione umana di lungo durata, che nel meridionalismo storico mancava. In qualche modo costituiscono un oggetto letterario che anticipa Fontamara di Ignazio Silone e appunto Il Cristo si è fermato a Deboli di Carlo Levi. Le lettere in qualche modo stanno nel mezzo tra questi due poli, e se proprio hanno un modello illuministico a cui Tommaso Fiore fa riferimento, è quello di Giuseppe Maria Galanti, il visitatore generale delle province del Regno, una sorta di inchiestatore ufficiale dei Borboni, che nel 1791 aveva scritto tre corpose relazioni sulla Puglia, descrivendo la realtà sociale, politica, antropologica, culturale di una provincia meridionale alla fine del Settecento. Quel modo di andare in giro, un po' illuministico, un po' curioso, un po' da viaggiatore e un po' da inchiestatore dei propri paesi, è qualcosa elaborato da Galanti, di cui poi lo stesso Tommaso Fiore scriverà la prefazione delle relazioni quando verranno pubblicate alla metà del Novecento, e che confluisce in qualche modo nella stesura e nell'organizzazione di un popolo di formiche.
Or dunque muoviamo anche noi verso questi paesi, confondendoci fra la folla. Questo viaggio è di prammatica. C'è una Puglia non letteraria, non retorica, del tutto ignorata, desolata, tetra, respingente, disperata, da tutti per calcolo, per viltà trascurata, quella della Murgia del nord-ovest. Questa è la Murgia più aspra e più sassosa. Per ridurla a coltivazione non ci voleva meno della laboriosità di un popolo di formiche.
Tommaso Fiore era nato ad Altamura, in provincia di Bari, nel 1884, in una famiglia operaia. Aveva studiato al seminario di Conversano e poi aveva ottenuto una borsa di studio alla Normale di Pisa. Qui aveva studiato con Pascoli e si era avvicinato alle idee del socialismo libertario di Gori. Tornato in Puglia si avvicina alle posizioni salveminiane e sarà poi tra i collaboratori dell'Unità, la rivista diretta da Salvemini. E insieme a Salvemini partecipa a quell'esperienza dell'interventismo democratico che chiede appunto l'intervento dell'Italia in guerra, ma contro gli imperi dell'Europa centrale. Fiore andrà in trincea, passerà alcuni anni di guerra in trincea, e quell'esperienza dedicherà poi un piccolo libro dal titolo Uccidi. Di ritorno dalla guerra e nella Puglia degli anni 19-20, Fiore prende parte al movimento dei combattenti, dei reduci, dei contadini, dei braccianti, dei proletari che avevano partecipato alla guerra con la speranza di ottenere un pezzo di terra al loro ritorno a casa. Quella speranza, concretizzata anche nella formulazione del decreto Visocchi, in realtà non si era mai realizzata, benché il suo mito avesse poi alimentato la stagione delle occupazioni delle terre del Biennio Rosso e la realizzazione di forme quasi di socialismo rurale. L'esperienza del combattettismo in quegli anni è un'esperienza carica di ambiguità, ma anche carica di una forza antagonistica rispetto allo stato di cose presenti. E Fiore coglie questa componente antagonistica, ovviamente non sarà il solo, la coglierà anche Salvemini, e si candiderà con una lista che si riferisce o che fa riferimento ai combattenti alla carica di sindaco di Altamura. Ma su quella Puglia, carica di tensioni e anche carica di contraddizioni, in cui vige una rigida divisione di classe, un sistema agrario per certi versi feudali, si abbatte l'incedere e l'arrivo dello squadrismo fascista e poi del regime fascista. Fiore racconta tutto questo prima sull'Unità di Salvemini e poi a partire dal 1923 su Rivoluzione Liberale di Gobetti. Ed è proprio Gobetti, appunto, a chiedere a Fiore di non limitarsi a dei semplici pezzi di analisi o dei brevi interventi, ma a strutturare in lettere approfondite, lunghe e quindi anche letterariamente costruite un'indagine sul proprio sud, sul sud che le appartiene, quello appunto della Puglia, presa dall'avanzare del regime fascista alla metà degli anni 20. Ma fin dalla prima lettera Tommaso Fiore dice a Piero Gobetti, cui si riferisce fin dall'incipit della propria lettera, che per capire la Puglia, in generale il Sud, non bisogna concentrarsi unicamente sul presente, ma bisogna appunto andare a ritroso cercando di capire quali sono i vari e infiniti punti di collegamento fra il presente e il passato. Difatti a un certo punto afferma: anzitutto la Puglia è un'espressione archeologica, la nostra vita fu. Tu devi dunque sapere che la Puglia, più ancora che per questi suoi sforzi di redenzione economica, è conosciuta per il suo passato, bello o brutto, ma ben passato e perciò venerando fin nei suoi cocci rotti. Avrai sentito parlare anche tu a Torino dei nostri trulli, diamine. Tu però forse non sai che la zona dei trulli d'Alberobello è stata dichiarata monumentale, né più né meno che la passeggiata archeologica di Roma. Ma io ad Alberobello, di memorando, di eccezionale, di veramente monumentale, non ci ho trovato che la laboriosità dei contadini e degli agricoltori. Questo tema della laboriosità dei contadini, di una civiltà contadina antichissima, è quello che è contenuto anche nel titolo del libro di La Terza del 1951, Un popolo di formiche. Chi è il popolo di formiche di Fiore? È quel popolo secolare di braccianti, contadini, piccoli proprietari che hanno creato dal basso la realtà agricola pugliese ben più del latifondo o degli agrari che dominano la scala sociale. E difatti poche pagine dopo è lo stesso Fiore a scrivere: ora, dopo Putignano, spuntano trulli innumerevoli dal terreno, non più soli o radi, ma aggruppati come fratellini per mano, a due, a tre, a quattro. Due uguali e gli altri più piccoli, perché anche nell'Illipuziano c'è sempre una cosa più piccola. E dovunque muri e muretti, non 10, non 20, ma più, molti di più. Allineati sui fianchi di ogni rilievo, orizzontalmente, a distanza anche di pochi metri, per contenere il terreno, per raccoglierne e reggerne un po' frattanto calcare. Mi chiederai come ha fatto questa gente a scavare ed allineare tanta pietra. Io penso che la cosa avrebbe spaventato un popolo di giganti. Ma non è appunto un popolo di giganti ad aver costruito tutto questo, ma un popolo lillipuziano di formiche. Un popolo che nei secoli, nei decenni, anche negli ultimi anni, non ha fatto altro che scavare una terra sassosa e pietrosa, prendere le sue pietre, renderla coltivabile e poi accumulare quelle pietre sui muretti a secco che cingono i campi e dividono squadratamente la campagna pugliese. Nelle sue lettere Tommaso Fiore è interessato a leggere il paesaggio rurale, il paesaggio di lunga durata, il paesaggio climatico, ma anche il paesaggio sociale ed antropologico. E la sua lettura della società rurale del sud e della Puglia in particolare di quegli anni è una lettura molto complessa. Fiore capisce che quella è una società rurale, agricola, e che è l'agricoltura a determinare la divisione della società di classe, è l'agricoltura a determinare la piramide al cui vertice ci sono gli agricoltori, le famiglie dei latifondisti, nel cui mezzo ci sono i fittuari o i piccoli e medi proprietari, e nella cui base enorme ci sono i braccianti o i piccolissimi proprietari. È su questa società complessa che poi incede l'avanzare del fascismo e il suo nutrire sempre maggiori consensi negli anni in cui Fiore scrive. Per cui nelle lettere ci sono due poli: da una parte l'analisi della Puglia per quello che è la sua struttura economica, ma anche la sua struttura culturale di fondo, come questa civiltà lontana molte volte anche dalle grandi città si sia costruita appunto come una civiltà, con le sue leggi, i suoi riti, i suoi miti, le sue parole e soprattutto i suoi tanti non detti. E dall'altra parte come avanza, incede il fascismo, non solo attraverso la violenza squadrista, non solo attraverso la faccia del fascismo agrario, che è la faccia della restaurazione dopo i sogni alimentati nel Biennio Rosso, ma anche attraverso la costruzione di un nuovo e complesso consenso che attraversa sia i piccoli e medi paesi, ma poi anche le più grandi città della regione.
Padrone mio, ti voglio arricchire, padrone mio, ti voglio arricchire, come nucchena i voi fatti, come sbaglia, dammi le botte, quando sbaglia, dammi le botte, voglio la morte, non ne
Se c'è una bussola nelle lettere pugliesi scritte da Tommaso Fiore, questo è proprio il senso di giustizia manifestato dai contadini e dai braccianti più poveri. E con un popolo di formiche, Tommaso Fiore scrive: a frugare, a rivoltarli di dentro in fuori come sacchi, a sorprenderne gli abbandoni e le confidenze, si può sentire sulle loro labbra solo l'ingenua parola giustizia. Non si può trovare che la messianica fede nella giustizia, ben nascosta ma ben radicata nelle anfrattuosità più cupe delle loro anime. Restano lì, fissi, chiusi, inaccessibili, irriducibili, e nessun uomo li farà ricredere di essere vittime di un'ingiustizia immane, nessun tornaconto, nessuna lusinga li trarrà a confondersi con gli altri, nessuna fede, nessun dolore che non siano comprovati con martirio li placherà, spianerà le grinze del loro volto, aprirà i loro cuori alla vita, ne farà finalmente degli uomini. In queste poche righe è pienamente evidente quello che è il modo di scrivere di Tommaso Fiore, un inseguire non solo una realtà sociale, economica, per denunciarla politicamente, ma un capire quelli che sono gli elementi umani, morali, basilari, di fondo. È un ritratto così dei contadini, dei braccianti, visti dall'interno, benché Tommaso Fiore rivendichi il proprio ruolo di osservatore esterno, illuminista, che non può entrare pienamente e radicalmente in quel mondo che si dà come mondo altro. Ebbene, un ritratto siffatto dei contadini e dei braccianti della Puglia degli anni venti del Novecento è qualcosa di radicalmente nuovo nel panorama letterario e anche pubblicistico italiano dell'epoca. Ma Tommaso Fiore non si limita solo al racconto della società rurale e della provincia agricola. Nelle ultime lettere di Un popolo di formiche racconta anche le sue città, in particolare Taranto e Lecce. Taranto è forse in particolare la città emblema della Puglia e dell'intero mezzogiorno dell'epoca, perché è una città grande e complessa che al suo interno non solo contiene classi enormemente diverse e separate fra loro, ma si potrebbe dire quasi mondi culturali radicalmente diversi, storicamente diversi, benché separati da pochi metri di distanza. Le pagine più belle della lettera tarantina sono sicuramente quelle dedicate ai vicoli della città vecchia, vicoli strettissimi, spesso addirittura più stretti di un metro, una vera e propria casba araba all'interno della quale per secoli si era addensata una vita ai margini dal resto della città. Girando per quei vicoli, girando per gli anfratti in cui vive quell'umanità dolente, Tommaso Fiore scriverà: così guardate di sfuggita in un andito, nella promiscuità spaventevole di letti e lettucci. Donne sulle porte, operai miserevoli sollevano gli occhi con ancora qualcosa della vivacità meridionale, fra il giallo patito e fra il bruno senza vita. Sono sorpresi, soffrono di essere osservati, ripiegano subito gli occhi. È una miseria, si vede subito, cosciente di sé, e le donne e le case hanno di pulizia più che non consenta questa specie di cimitero. E poi i bambini, sono visi di bambini venuti alla luce per modo di dire, di donnette anemiche, tisiche, scrofolose, sifilitiche, tracomatiche, senza seno, senza fianchi, senza anima, con occhi loschi, storti, strabuzzini, cascanti, e con quella vergogna del guardare che non li abbandona. Queste pagine sembrano essere molto simili a quelle che Carlo Levi dedicherà due decenni dopo ai Sassi di Matera, e sembra quasi impossibile che in piena Italia, benché nel meridione, ci siano state delle sacche di umanità che nel Novecento sembravano ripetere una vita di secoli addietro. Ma così era appunto la Taranto degli anni venti, e per certi versi era anche la Taranto degli anni 50 e 60, che Fiore racconterà in un suo libro successivo, scritto dopo la liberazione, intitolato Un cafone all'inferno.
Una volta un cafone morì, e mentre l'anima viaggiava in cielo, pensò fra sé: un posticino per me ci sarà in paradiso. Invece fu respinto. Andò al purgatorio, ma non gli aprirono nemmeno la porta. Infine se ne andò verso l'inferno. Come il cafone arrivò all'inferno, bussò alla porta. Belzebù, che funzionava da guardiano, aprì la porta e lo fece accomodare, gridando più volte:
«Avanti, avanti, fratello!»
Il cafone entrò tutto risoluto e diceva fra sé:
«Mi hanno detto sempre che l'inferno è tanto terribile. Io ritengo invece che sono tanto gentile.»
Belzebù lo invitò a sedersi. Egli si sedette e disse:
«Ah, finalmente sono arrivato a un luogo dove si gode.»
Belzebù, meravigliato,
andò a chiamare gli altri diavoli per dar loro l'incredibile notizia. C'era un uomo che stava bene all'inferno. I diavoli si consultarono sul da farsi e decisero di farlo sapere a Lucifero. Quando Lucifero apprese la notizia, si meravigliò molto, guardò il cafone da capo a piedi e poi disse:
«Vi piace questo posto?»
«Moltissimo, signore. Se sapevo che era così comodo, sarei venuto più presto.»
«E dove si trova il paese che hai tanto disprezzato?»
«Nel tavoliere delle Puglie, signore.»
Allora Satana si consultò con gli altri diavoli e ordinò a uno di essi:
«Vestiti da contadino e va nel tavoliere a cercare lavoro in una masseria, per vedere se è vero tutto ciò che ha detto il cafone.»
Il suo ordine fu eseguito. Dopo 2 giorni appena di lavoro, il diavolo torna all'inferno tutto abbattuto, con la testa rotta e insanguinata, il viso, le mani e i piedi scottati. Faceva pietà. Era stato anche lui alla masseria del Papaglione e, dopo aver lavorato dall'alba al tramonto nei campi, aveva partecipato a sera alle feroci zuffe per un piatto di minestra. Come Satana lo vide in quelle condizioni, domandò il perché. Il diavolo, dopo essersi dissetato, gli narrò tutte le infinite angherie a cui era stato sottoposto e concluse:
«Il cafone ha ragione di tutto quello che ha detto.»
Ciò che però sorprende Fiore è che quella Taranto, che sembra quasi un microcosmo umano e sociale fuori dal tempo, è a soli pochi metri di distanza dalla Taranto nuova. Passato difatti il canale navigabile che divide in due la città, separando la parte nuova dalla parte vecchia, c'è appunto un quartiere moderno, umbertino, con strade larghe e squadrate, e dove vive la nuova Taranto dei ceti medi e della sua borghesia rampante e in ascesa, costituitasi intorno all'attività portuale e l'attività dell'arsenale militare. E anche qui, in questo caso, quello che emerge nelle lettere pugliesi di Tommaso Fiore è un confronto tra la descrizione di drammatiche condizioni di vita che appaiono quasi lontanissime del tempo, oltre che inaccettabili, e dall'altra il costituirsi del consenso fascista in altre classi sociali. E difatti, se il giro tra i vicoli della città vecchia era stato il giro tra gli anfratti di un'umanità dolente, il giro fra le strade larghe della città nuova e fra i suoi salotti sarà invece il giro tra le classi dirigenti dell'Italia meridionale, delle classi dirigenti che nello spazio di pochissimi anni, se non addirittura pochissimi mesi, si sono fatte fasciste. Da radicali, giolittiane, massoniche che erano, si sono fatte immediatamente fasciste. E quando vantano una larvata distanza dal regime, sono comunque afasciste, perché sperano che il regime, o comunque intuiscano che il regime prima o poi possa cadere. E qui c'è una grande intuizione antropologica di Tommaso Fiore, perché in poche pagine è capace di descrivere quella che è la realtà emergente del fascismo nell'Italia meridionale. E cioè, sembra dire Fiore, quel fascismo non si limita unicamente al potere degli agrari nelle campagne. Il fascismo non è appunto unicamente fascismo agrario con la sua appendice violenta dello squadrismo. Il fascismo appunto si costituisce come nuovo funzionarismo, come una nuova burocrazia che è capace di raccogliere dentro di sé pezzi di ceto medio, pezzi di borghesia, pezzi di professionisti, pezzi di giornalisti, alcuni intellettuali. Questo nuovo ceto, questo nuovo funzionariato costituirà per lungo tempo la base del regime fascista nel sud. E Fiore in qualche modo lo inquadra, lo dipinge, lo ritrae nel suo farsi, nei suoi primissimi mesi di vita, nel 1925 e nel 1926.
Per il professor Manlio Rossi Doria, uno dei maggiori studiosi dei problemi del Mezzogiorno, che fu amico e compagno di lotte politiche di Tommaso Fiore nel Partito d'Azione, c'è una profonda affinità fra questo paesaggio e quella che egli ha definito la ruvidezza del carattere di Fiore.
Cosa intende per ruvidezza di carattere di Tommaso?
Anzitutto proprio, diciamo, il carattere, il temperamento. Era un uomo estremamente vigoroso, è vero, e fortissimo, nel senso che appunto anche tutte le cose ha retto momenti drammatici della sua vita con un eroismo e una forza straordinaria, è vero. Quindi era proprio robusto di struttura, contadinesco, proprio così. E quindi questo è il carattere. Ma era insieme un carattere, insomma, aggressivo e mite, fantastico e meditativo, cioè delle contraddizioni in una stessa persona così apparenti che talvolta non riescono, diciamo, a conciliarsi in una figura armonica, e quindi questa ruvidezza, secondo me, gli derivava un poco da questa necessità di tenere a bada questi cavalli diversi della sua personalità.
Probabilmente Tommaso Fiore avrebbe scritto altre lettere a parte le sei contenute in Un popolo di formiche. Quasi sicuramente la sua inchiesta si sarebbe estesa alle altre città della Puglia, alle altre province, sarebbe arrivata al Tavoliere, nel nord della regione, ma appunto sulle riviste con cui aveva collaborato si era abbattuta la violenta censura fascista. E così quelle lettere rimasero chiuse in un cassetto negli archivi di quelle riviste fino a quando non furono ripubblicate dalla Terza all'inizio degli anni 50. Negli anni successivi, cioè negli anni 30 del Novecento, Fiore si dedicherà soprattutto all'insegnamento di latino e greco nei licei, scriverà un saggio sulla poesia di Virgilio, tradurrà e introdurrà un saggio di Russell sull'educazione e continuerà poi nella propria attività antifascista, scriverà su Quarto Stato e si avvicinerà alle posizioni di Giustizia e Libertà elaborando le teorie del liberalsocialismo insieme a Guido Calogero e ad Aldo Capitini. Per questo nel 1942 verrà mandato al Confino, prima a Ventotene e poi in provincia di Chieti. Di ritorno dal Confino riprende la sua attività giudicata sovversiva dalla polizia fascista e per questo verrà arrestato nell'aprile del 1943 insieme ad altri antifascisti, tra cui lo stesso Guido Calogero e Michele Cifarelli. Verrà detenuto nel carcere di Bari e liberato solamente il 28 luglio del 1943, ma quel giorno, il giorno della liberazione dal carcere, è anche un giorno tra nella vita di Tommaso Fiore, perché nel corso di una manifestazione antifascista che chiede la liberazione dei detenuti, la polizia spara sulla folla. Ci sono 20 morti e tra questi morti c'è anche il figlio di Fiore, Graziano, mentre altri due figli erano dietro le sbarre del carcere insieme a lui. La morte di Graziano segnerà profondamente Tommaso Fiore, un dolore che non si rimargina, eppure l'attività antifascista prosegue indefessa. Fiore sarà tra gli animatori di Radio Bari dopo l'8 settembre del 1943, la prima emittente radiofonica libera dopo la firma dell'armistizio, e sarà tra i promotori del primo congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale dell'Italia Libera che si tenne proprio a Bari nel gennaio del 1944.
Noi siamo il popolo d'Italia, rappresentiamo tutto il popolo d'Italia. Nessuno ci potrà impedire di riunirci dove e quando vogliamo. Siamo il nuovo governo, la democrazia, l'avvenire d'Europa. Quello scoglio che è in noi, che è più forte di noi, contro il quale il fascismo si è rotto le unghie.
Dopo la liberazione militerà nel Partito d'Azione e dopo lo scioglimento del Partito d'Azione entrerà nel Partito Socialista. Continuerà a studiare e a raccontare il Sud, per certi versi un nuovo Sud, quello della fine degli anni 40 e dell'inizio degli anni 50. Quelle inchieste, la nuova inchiesta di Tommaso Fiore sulla Puglia, uscirà poi nel 1955 per Einaudi con il titolo Un cafone all'inferno. Quello che descrive Fiore è un Sud in parte drammaticamente identico a quello degli anni 20. La descrizione, per dire, della povertà dei vicoli di Taranto o di alcuni anfratti del bracciantato pugliese sono drammaticamente simili. Per altri versi, Fiore è in grado di cogliere tutta la portata innovativa del movimento delle occupazioni delle terre e dei braccianti nel 48-49, e gran parte di Un cafone all'inferno è dedicata all'analisi degli esiti dell'attuazione della riforma agraria e della creazione della Cassa del Mezzogiorno. Fiore è molto lucido nel capire quali sono i punti di rottura, i punti di novità, i punti anche positivi di quella elaborazione di politica meridionalistica dall'alto, ma anche tutti i momenti in cui la bonifica si è inceppata e tutti i momenti in cui la terra non è stata efficacemente distribuita fra i braccianti come si aspettava. Negli anni successivi Tommaso Fiore resterà un modello per più generazioni di meridionalisti. Per Norberto Bobbio è stato innanzitutto un umanista. Se umanismo è una parola che ha ancora un senso, dirà Norberto Bobbio, ebbene Tommaso Fiore è stato forse l'ultimo dei grandi umanisti della società meridionale.
Il 4 giugno 1973 muore a Bari Tommaso Fiore. Alessandro Leogrande l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo con Antonella Borghi, Lorenzo Pavolini e Francesca Zammarelli. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.